occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra.
Le 7:50 minuti in punto ed evidentemente una di quelle mattine in cui il computer, come un chatbot qualunque, decide di prendere l'iniziativa e di chiudere la sigla quando gli pare a lui e di far partire quel che segue, forse perché gli piacciono i Los Lobos o forse perché in qualche modo, facendo finire la sigla esattamente sulla parola guerra, magari voleva ricordarci qualcosa. Ma non attribuiamogli troppa intelligenza artificiale, piuttosto facciamo finta che, e allora cominciamo. Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, eccoci qua, è venerdì, è il 10 di febbraio e siamo ormai alla soglia di un weekend importante, perché lo sapete, questo fine settimana si vota. Non sto ovviamente a sottolineare che il voto non è solamente un diritto, ma l'esercizio di un dovere e altre cose così che vogliamo dare per scontate. Dico solo che in occasioni come questa bisogna assumersi la responsabilità di una scelta e nonostante la deontologia professionale suggerirebbe di non farlo e soprattutto i vincoli imposti dalla par condicio mi impediscano di farlo, io questa mattina voglio dire con chiarezza qual è la mia scelta e a chi andrà il mio voto, e non mi interessano le polemiche e nemmeno le conseguenze possibili. Credo di avere le spalle sufficientemente larghe, sono sufficientemente adulto e quindi intendo assumermi la responsabilità di quello che sto per dire. Bene, e allora lo dico, a questo giro il mio voto andrà convintamente a Colapesce Di Martino e a Elodie. Ecco, l'ho detto, un uomo, una donna, Martino Colapesce, che tutto insieme fa un uomo, Elodie, che nonostante canti due, da sola fa una donna, e ora ognuno polemizzi se vuole polemizzare, faccia ciò che deve, faccia ciò che crede. Mi perdonerete, care ascoltatrici e cari ascoltatori, se ho incrociato impropriamente il voto regionale e quello dell'Ariston, ma consideratela una licenza poetica, magari per fare sponda sulla prima pagina di Libero di oggi, che infatti titola "La sinistra prende Sanremo, la destra Lazio e Lombardia". Oh, una prima di Libero che oggi è una riassuntiva buca delle lettere di tutti gli disturbi della destra di governo generati da Sanremo. Prendiamola, eccola qua. E allora possiamo partire da Filippo Facci, che parla della Enogu. Noi le diamo la maglia azzurra, la Enogu ci dà dei razzisti, che è argomento, anzi traduzione quasi letterale dello stesso argomento proposto ieri dal collaboratore e consigliere del ministro della cultura Sangiuliano, cioè Francesco Giubilei, che diceva esattamente questa cosa qua, cioè ci ringrazi la Enogu per averle offerto la possibilità di andare a Sanremo e lei vergognaci da dei razzisti. La Enogu, che è bene ricordarlo, è nata a Cittadella, che è provincia di Padova e non di Kinshasa, per cui non si capisce bene di che cosa ci debba ringraziare. Ma andiamo avanti, perché il secondo sturbo naturalmente è quello del già citato ministro Sangiuliano, che da ministro della cultura ieri ha chiesto ad Amadeus che il festival parli delle foibe, e magari, già che ci siamo, di far duettare Ariete con i Marò. Ed ecco puntuale il pezzo firmato da Pietro Senaldi, "Se non sono solo canzonette, ora il festival parli delle foibe", che è argomento che meriterebbe altri tipi di inquadramento, come fa per esempio oggi sulla prima della Stampa Gianni Oliva. Insegniamo le foibe nelle scuole, ma intanto andiamo avanti, perché siamo sempre sulla prima di Libero. Abbiamo la Enogu, abbiamo le foibe, naturalmente non manca la richiesta del 41 bis per Fedez, che ha stracciato la fotografia del viceministro Bignani vestito da nazista, come se il problema fosse stracciare la foto di un viceministro vestito da nazista e non il viceministro che si veste da nazista. E poi, per chiudere in bellezza, c'è un, come dire, un ricciolo di Libero che riguarda il monologo sull'Iran, il monologo sulle iraniane, senza mai nominare l'Islam, come, che ne so, se un monologo su Bolsonaro dovesse necessariamente esplicitare che il Brasile è il paese del samba. Alla lista, sulla prima di Libero, manca invece Gasparri, che continua a chiedere di sapere quale sia stato il compenso di Benigni, invitato per parlare della Costituzione. Facciamo 30.000? Facciamo 45.000? Bene, il senatore Gasparri da più di 20 anni ne prende 15.000 al mese. Gasparri che resta Gasparri, Benigni che resta Benigni. Attivissimo anche il senatore Foti, che si allinea con Sangiuliano e chiede che in ricordo delle foibe si canti una canzone di Sergio Endrigo, e poi chiede invano che i Maneskin fossero spostati, lo ha chiesto ieri, dalle 22 alle 23, e che infine addirittura si occupa di dress code e consiglia a Morandi di vestire colori chiari che gli stanno meglio. In effetti ieri sera Morandi ha indossato una giacca e papillon vinaccia quasi da maître d'hôtel, che sembrava che tra una canzone e l'altra andasse a servire il cocktail di Scampi al ristorante del casinò. Ma va bene, la Meloni invece, per darsi un profilo più internazionale, ha preferito polemizzare con Macron. Meloni, che però in Europa alla fine ha ricevuto più o meno lo stesso trattamento che ha ricevuto Zelensky a Sanremo. Sanremo, ci teneva tanto ad esserci la Meloni, poi visto che non poteva esserci ha detto beh magari facciamo un videomessaggio, niente videomessaggio, proviamo un testo della Meloni letto da Amadeus in presenza di Scholz e di Macron. Alla fine nemmeno quello, da cui le polemiche, e le polemiche che oggi acquisiscono, come dire, un tratto da conflitto diplomatico, che stanno sulle prime pagine dei quotidiani. Meloni e gelo con Macron, titola il Corriere della Sera. L'Europa di Zelensky isola Macron, questa invece è La Stampa. Un giorno nero di Meloni, la premier isolata, Macron e Scholz rivendicano il loro ruolo guida nel sostegno a Kiev, l'iniziativa di incontrare da soli il presidente ucraino, questa è Repubblica. Il Manifesto invece propone una foto di gruppo, aspettate che mi è caduto il Manifesto, scompaio per un secondo e poi riappaio, 5, 4, 3, 2, 1, ecco, sono riapparso dopo aver recuperato flettendomi come Albano. Il Manifesto, foto di gruppo, dicevo, titola Il Manifesto, a un anno dall'invasione, senza spiragli di pace, Zelensky interviene al Parlamento e al Consiglio europei, e giornata nera invece per Meloni, esclusa dal vertice Macron-Scholz, niente bilaterale con il presidente ucraino, e a mani vuote anche sui migranti. L'Italia di Meloni non conta nulla nella UE, titola Il Fatto Quotidiano, che però ci tiene a precisare che non conta nulla come prima anche il migliore, prese sberle franco-tedesche. Ancora, proseguendo nello sfoglio delle prime pagine dei quotidiani, L'Avvenire che titola Ciclone Zelensky, il leader ucraino a Bruxelles sollecita armi, la UE promette passi per l'adesione di Kiev, apertura e distinguo sull'invio di aerei, che è un altro dei temi che oggi vengono trattati dai quotidiani. E a proposito di Zelensky, ancora una volta sul Foglio c'è un Claudio Cerasa esultante nel battimani per il leader ucraino, titolo in rosso, l'influencer della libertà, Bruxelles un grande Zelensky, celebra la forza dello stile di vita europeo e ricorda quanto sarebbe costoso non combattere per difendere la società aperta, una lezione da incorniciare contro il partito del pacifismo farlocco. Visto che devo dare già la linea ai titoli delle 8, cito invece un altro titolo, un titolo diverso, che oggi è quello che fa domani, che riguarda il caso Cospito. Meloni lascia Nordio solo a decidere la linea della fermezza su Cospito, il ministro ha respinto il ricorso per la revoca del carcere duro all'anarchico e non ha considerato il parere dell'antimafia, secondo cui sarebbe idoneo anche il regime di alta sorveglianza più morbido del 41 bis. Dopo la pubblicità i titoli, poi torniamo con la veloce seconda parte del Demone del Tardi del venerdì, perché poi naturalmente come sempre il giorno delle locuste con il professor Andrea Di Stefano. Sometimes I think that I will, despite the temptation, I try to be very strong. In my reluctance seems a surprise. It's not 'cause I don't want you, but I just know I must hesitate, because I still have another girl in my head. I still have that other girl in my head. Yeah.
Sometimes I hesitate. I still have that other girl in my head.
Cinque minuti dopo le otto, e ieri se n'è andato un altro dei giganti della musica del Novecento, ovvero Burt Bacharach, che qui componeva a quattro mani insieme ad Elvis Costello in un disco molto bello che si intitolava Painted from Memory, pubblicato ormai diversi anni fa. Non abbiamo il tempo di soffermarci più di tanto, anzi non ne abbiamo proprio, per restare su Bacharach, perché ci tocca tornare sulla quello che è la notizia del giorno per quasi tutti i quotidiani, ovvero il gelo tra Meloni e Macron, un gelo che è cominciato con la dichiarazione polemica della premier italiana, che viene riportata al Corriere della Sera. L'invito di Zelensky a Parigi mi sembra inopportuno, capisco che tra scioperi e pensioni Macron debba pensare alla propria pubblica opinione, ma ci sono momenti in cui farlo rischia di andare a discapito della causa, e questo mi pare fosse uno di quei casi, con Salvini che si è immediatamente accodato a modo suo: mi spiace per Francia e Germania, ma senza l'Italia in Europa non si va da nessuna parte. E poi a chiosare è arrivato Calderoli, che ha dato a Macron del galletto a tutti i costi. Sta di fatto che oggi sono trappole e tensioni, e questo il titolo dell'editoriale firmato da Massimo Franco sulle colonne del Corriere della Sera. Scrive tra le altre cose: Franco, stupisce una lite sul palcoscenico continentale con una nazione con la quale è stato sottoscritto da pochi mesi un patto di collaborazione e a poche ore dall'apertura di un Consiglio europeo. Ma le responsabilità, dice Franco, sono ben distribuite. La verità è che, tranne fare parentesi come quella del governo di Draghi, il nostro paese ha sempre cercato di inserirsi come terzo interlocutore nell'asse franco-tedesco, ma raramente c'è riuscito. Semmai c'è da chiedersi se la reazione puntuta di Giorgia Meloni, che ha additato il rischio di una spaccatura del fronte antirusso in Europa, sia stata la più meditata. E poi prosegue argomentando Franco a pagina 24: è probabile che questo aumenti la sua popolarità elettorale, ma sottolineare lo sgarbo finisce anche per accentuare l'immagine di collateralità rispetto ai grandi alleati europei. Risospinge l'esecutivo in un girone dei sorvegliati speciali dalla quale in realtà in questi tre mesi e mezzo non è mai entrato o rimasto, e ripropone una maggioranza sospettata di esitazioni sulla politica estera e un paese spaccato sulle alleanze internazionali più di quanto non sia. Argomento che ieri ha affrontato l'Europa non è solamente quello relativo alle forniture militari, non è nemmeno quello della Casa Green, su cui oggi strillano abbastanza tutti i quotidiani della destra, ma è anche quello che riguarda ancora una volta i migranti e l'irrigidimento di alcuni paesi che si compattano nel chiedere di sigillare i confini. Ora i nordici vogliono la redistribuzione, i nostri centri per rifugiati sono al collasso. Siamo a pagina 6 della Stampa. A portare la proposta al tavolo del Consiglio europeo è stato il premier belga Alexander De Croo, infuriato per via dei troppi movimenti secondari che arrivano dall'Italia e dagli altri paesi del sud. La situazione da noi e in Olanda, ha detto, non è sostenibile. Nei mesi scorsi c'era già stato uno scontro con il governo di Roma perché si era rifiutata di riprendersi i cosiddetti dublinanti, ossia i richiedenti asilo che erano stati registrati nel nostro paese e che poi si erano spostati verso nord. Poi il ministro Piantedosi aveva ingranato la retromarcia annunciando la ripresa dei trasferimenti. Se vogliamo far sopravvivere l'area Schengen, ha avvertito De Croo, dobbiamo fare in modo che la gente venga registrata. Nella tarda serata di ieri, la discussione tra i leader UE è stata animata anche dalla richiesta austriaca di finanziare le barriere anti-migranti con i fondi del bilancio europeo, in particolare quella tra la Bulgaria e la Turchia, con il cancelliere Karl Nehammer. Si sono schierati senza se e senza ma diversi capi di Stato e di governo, il polacco Morawiecki, che ha detto che bisogna sigillare i confini perché la sovranità degli stati non può essere minacciata, per il greco Mitsotakis è illogico che la UE si rifiuti di finanziare le recinzioni, è la posizione del Partito Popolare Europeo, ma non solo, si è espresso a favore anche la premier estone del Partito Liberale, mentre il gruppo dei socialisti democratici al Parlamento Europeo ha mandato un messaggio chiarissimo e antipodale a Ursula von der Leyen: non un solo euro del bilancio europeo può essere speso per muri, recinzioni o filo spinato. Ma naturalmente l'argomento principale resta quello legato all'apertura possibile sulla fornitura dei jet a Kiev, mentre Putin sta ammassando truppe al confine per dare vita a una nuova sanguinosa offensiva di primavera. La UE apre alla fornitura di jet, ma serve il via libera della NATO. Qui siamo sulle colonne della Stampa, mentre Repubblica intervista il ministro degli esteri inglese Ben Wallace, che in questo momento è in Italia. La Gran Bretagna è la più propensa, come sapete, a fornire non solo aiuti militari, ma in potenza anche i jet. E Wallace, intervistato da Antonello Guerrera, si esprime innanzitutto sull'apertura degli aerei da guerra all'Ucraina di Downing Street, e dice innanzitutto: i jet Typhoon britannici appartengono a quattro paesi, Regno Unito, Italia, Germania e Spagna, ci vuole il consenso di tutti, ma questi sono armamenti a lungo termine, anche per quando la guerra sarà finita. Tuttavia è importante addestrare piloti da guerra di Kiev, sia per il futuro e sia perché così lasciamo tutte le ipotesi aperte. La cosa principale che ho imparato da questo conflitto è mai dire mai, ma ciò non significa donare i Typhoon all'Ucraina. Domani la strada è ancora lunga. E poi quando gli viene sottolineato che altri alleati come i tedeschi sono più riluttanti sui caccia, dice: molti paesi dell'est Europa sono favorevoli, abbiamo consegnato elicotteri, altri sono pronti a offrire MiG e Sukhoi, persino il recente dibattito sui carri armati per me è bizzarro. La Polonia ha già donato circa 200 tank a Kiev e la differenza tra i loro T-72 sovietici e i carri armati occidentali non è enorme. Se sei l'obiettivo ti uccidono comunque. L'Ucraina può vincere questo conflitto solo con le formazioni combinate di armi in una guerra di movimento. L'offensiva aerea è importante, ma colpire il nemico in profondità si può fare anche senza caccia, bensì con missili a lunga gittata come gli Mars. La resilienza dell'Ucraina si può costruire anche senza dover sbloccare Typhoon o F-16 a Kiev. Linguaggio ormai totalmente pienamente bellico e nelle dichiarazioni della diplomazia europea, lontanissimi ormai da qualunque forma di compromesso possibile, per non parlare di ipotesi di paci giuste o meno giuste. Sulle prime pagine anche la tragica conta dei morti provocati dal terremoto in Turchia e in Siria, la troviamo in taglio alto sul Manifesto. Da annotare anche che non c'è solamente Povia con le sue teorie dei terremoti provocati dalla gente, dai miliardi di persone che si spostano contemporaneamente sul pianeta, da segnalare e registrare con sgomento anche niente poco di meno che Meluzzi, che rifacendosi al generale Mini evoca il complotto sull'utilizzo di tecnologie militari capaci di condizionare il clima e i movimenti tellurici con emissione di onde ad alta frequenza, producendo cambiamenti magnetici locali molto potenti. Mamma mia. Per chiudere, perché tra poco scocca già l'ora del giorno delle locuste, l'apertura di domani, che come vi dicevo è sulla decisione di Nordio di perseguire la linea dura sul caso Cospito. Domani che però apre sottolineando che Nordio è stato lasciato solo dal governo a decidere sul caso, e oggi Repubblica intervista sul caso Cospito Paolo Cognetti, lo scrittore delle otto montagne, che dice: questa condanna sembra una vendetta da anarchico, sono arrabbiato innanzitutto per l'equivalenza che si fa sui media tra il movimento anarchico e la sua parte insurrezionalista. Quando vado nelle scuole e parlo di anarchia vedo i ragazzi confusi, perché questo è il racconto che ricevono: bombe, violenze, scontri di piazza. In realtà stiamo parlando di un universo molto più vasto di cui faccio parte io, come altri studiosi, operatori sociali, intellettuali italiani, e come se fossimo tifosi dell'Anarchia Football Club, dove c'è una curva di ultraviolenti e un metodo d'azione che hanno scelto e che tantissimi di noi non condividono. Dice poi ancora Cognetti: mi lascia allibito l'idea di scendere in piazza per manifestare contro il 41 bis e così accomunare noi stessi, Cospito, ai boss mafiosi. Vorrei ricordare che la popolazione carceraria è di 57.000 persone, 10.000 in più dei posti disponibili nelle carceri. Il 41 bis riguarda circa 800 di loro. Parliamo dei diritti dei detenuti, della situazione nelle carceri, di questo mi occuperei piuttosto che di quelli al 41 bis. Per un anarchico anche i boss mafiosi sono tiranni da combattere. Poi quando gli viene chiesto: teme ci sia un patto tra Cospito e la criminalità organizzata, dice: no, io temo che Cospito sia confuso, comunicare è impossibile, non ho idea di cosa succede in un carcere del genere. Cospito ha voluto fare di se stesso un simbolo, ma di una persona che mette delle bombe artigianali, cioè due pentole a pressione riempite di polvere da sparo, davanti a una caserma di allievi carabinieri, faccio fatica a capire il pensiero politico. Tanti dei suoi gesti sono delle provocazioni. Cognetti che poi invoca l'intervento del Presidente della Repubblica Mattarella per questa condanna che appunto gli sembra una vendetta. Con questo andiamo a questo punto a chiudere la puntata odierna del Giorno delle Locuste, perché si avanza invece il professor Di Stefano per il Giorno delle Locuste. Quindi chiudiamo con un good morning e tra poco andiamo in sigla col prof.
Good morning.
Good morning. We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, good morning. Sunbeams will soon smile through. Good morning, good morning.